L'Ecclesiaste ci dice che c'è un tempo per ogni proposito sotto il cielo. Un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per patire. E c'è un tempo per danzare. C'era un tempo per quella legge, ma ora non c'è più. Questo è il nostro tempo per danzare. Questo è il nostro modo per festeggiare la vita. Così è stato nei principi. Così è stato sempre. E così deve essere adesso.
Gente che c'è un tempo a Mosca, ottavo episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E bentornati a Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio, inizia il suo ottavo episodio, appunto, Mosca! E Ren McCormack che la sua Ecclesiaste ci restituiscono il sacrosanto diritto di ballare e cantare in una delle scene più famose di Footloose. L'avete riconosciuto sicuramente, un vero classico, soprattutto per la nostra generazione, che forse ha iniziato il proprio declino quando ha scoperto che a ballare nella scena della fabbrica non era Kevin Bacon, ma una controfigura.
Non è vero.
Sì, non ci siamo non infatti mai più ripresi, però partiamo subito con le news in una serata veramente ricca di sorprese. Domani sera partirà la nuova dark comedy di TBS, Search Party, in cui un gruppo di 20 qualcosa si trova al centro di un mistero che vede la scomparsa di un loro conoscente, una specie di Girls misto a How to Get Away with Murder. Vedremo un pochino, ne parleremo quasi sicuramente lunedì prossimo. Mentre il 26 partono due titoli molto molto attesi: la reunion di Gilmore Girls, una mamma per amico che tornano a star solo dopo 10 anni, ve ne parleremo anche in questo caso lunedì prossimo. E poi l'attesissimo 3%, serie sci-fi brasiliana prodotta da Netflix. Il mondo è nettamente diviso tra devastazione e sviluppo, solo una parte, appunto il 3%, può andare a vivere dove si sta meglio e la selezione è tremenda. Potrebbe essere interessante il nuovo The 100 misto a The Leftovers, baby. Quindi insomma un misto di cose che ti potrebbe veramente veramente piacere,
anche un po' un telegiornale.
Esatto. Chiuse le news, passiamo al tema di oggi, la musica. Nel 139esimo anniversario dell'invenzione del fonografo da parte di Thomas Edison, dedichiamo un intero episodio alle serie con le note, alle serie biscrome o biscrome e allegrette, un genere che negli ultimi anni è davvero tornato di moda dopo i fasti degli anni 80 con tante tante belle novità. Canteremo, balleremo come mai, sono settimane che proviamo e tra pochi minuti si alzerà il sipario e andremo in scena per il nostro spettacolo più importante. Abbassate le luci, spegnete cellulari e iniziate a stare zitti, perché il primo che parla in sala si becca davvero un coppino. E quindi, in diretta da Broadway, Tony Manero, Frankenfurter, Johnny Castle, Leroy Johnson e Alex Owen vi danno il benvenuto all'ottavo episodio di Serial K. Musica!
Viva le biscotte!
E siamo tornati in diretta qui a Serial K, le serie TV in radio. Abbiamo ascoltato i Nasty Beats con What Love Is. E adesso invece questa sera non abbiamo il pilota di Hiroshima, perché questa sera abbiamo gente che vola ben più alta. Abbiamo la grandissima occasione di ascoltare un live di una persona che voi avete sentito qualche volta, abbiamo messo su dei suoi pezzi ogni tanto. Ci è venuto a trovare Dodi Germano, non so se lo conoscete, insieme a Riccardo Fedrigo, ovviamente, per gli amici Fedro, che sono parte integrante dei Fidge e sono venuti a cantare live un paio di pezzi, anzi no, in realtà uno solo, per presentare il loro nuovo disco Paris, che esce quando?
No, è uscito sabato scorso.
Ah, uscito
no,
già.
No, venerdì, scusa. Venerdì,
ah, sempre. Scusate, avevo
il
capito.
18.
Avevo capito invece che sarebbe uscito fra un paio di giorni, quindi chiedo scusa.
Scoop,
assolutamente, è uscito in anteprima.
Abbiamo uscito un disco.
È uscito in anteprima, proprio grazie.
Basta che escilo.
Esatto, grazie a Serial K. Allora, ditemi un pochino, diteci un pochino, qualche, dateci un po' di informazioni sul disco, quando, cioè quanti pezzi sono, l'etichetta, il tour, che, insomma, quanto tempo era che non uscivate con un disco.
Pronto, le so quasi tutte.
Vai.
Vado, ok.
Liberi.
Allora, il nostro terzo disco si chiama Paris e arriva a 4 anni di distanza dal precedente We Never Really Came Back, esce per Riff Records di Bolzano, esattamente come il suo predecessore e anche quello prima, e ci sono 10 pezzi... Cos'è che mi hai chiesto?
Il tour.
E 10 pezzi. Posso chiedere dove si trova?
Si può trovare nei migliori
negozi,
in quelli medi e a volte nei peggiori. Nei tutte le piattaforme varie online, su queste cose moderne, lo sai che non.
Che poi avete voi, a voi avete un profilo Bandcamp, giusto?
Certamente. Un profilo Bandcamp.
Fizz Band.
Fizz.bandcamp.com.
Perfetto.
E il tour è cominciato.
Per dirlo.
No, grazie. Il tour è cominciato venerdì scorso, proprio in concomitanza con l'uscita del disco.
Dove?
E a San Salvo.
Grandissimo.
Adesso, un
San
disco
Salvo.
Un omaggio a chi mi dice dove, in provincia di cos'è San Salvo.
Io so perfettamente
senza
dove è San Salvo.
No, cioè proprio
è il limite tra la Puglia e il Molise.
Bravo, invece non è vero.
No, scherzo. Ovviamente è il limite tra il Molise e l'Abruzzo.
Ma perché tu il disco ce l'hai già. E poi abbiamo suonato a Giulianova. Poi avremo. Intanto, ecco, quello che posso dire di interessante è che avremo 2 date a Bologna. Una in acustico il 21
di
dicembre a Efesto, che è questo contenitore che fa concerti
bello
privati.
Il contenitore.
È bellissimo.
Sì, non so come definire, un appartamento.
È bello, bello.
Però
è un contenitore.
Gran bel contenitore, gran bel concerto, su prenotazione, perché sono credo 50 posti, una cosa del genere.
Okay.
Il 21 di dicembre, quindi appena prima di Natale, per chi si dovesse essere perso il concerto appena prima di Natale, sempre a Bologna, il 7 di gennaio, Locomotive, elettricissimi. E
ci
saremo 7
di gennaio, sì, quindi poi dovremo assolutamente buttare giù qualche chilo,
infatti,
e quindi
obesi,
caldo,
non mi sentirò più solo.
E invece adesso ascoltiamo.
Adesso ascoltiamo il secondo singolo tratto dal disco, di cui potete anche vedere un video realizzato da Lorenzo Massa per Junlab.
Sì.
Siete preparatissimi.
Ah no, vabbè, mi metti pressione, io cerco di dare il mio. Poi c'ho la cuffia, fa molto concorrente. A Couple of Things.
Ok, vai di pezzo e poi dopo facciamo le ultime 2 chiacchiere e ricominciamo con Serial K.
Dai allora.
Shall I wait for the right sound to put on? Shall I wait to say that I know exactly what I want? Can I take the mic? You have a look alike. Don't wanna wait in line while my reason say goodnight. Bob song left me all alone. Tell me what I'm losing, I'll give you what you want. On and on, the target can be done. We try to figure out if that's a way to get along. By singing anything at all. On and on, the liver might be gone. Tell me what I'm losing and I'll give you what you want. On and on, the target can be done. We try to figure out if that's a way to get along. I gave you what you've always needed. I'll let you in this scene, it's rumor ancient, dust can sing along. Come on, it wasn't what you came in for. My love, I have no memories at all. Love, have you ever lost it all? It's not what you were asking for. Now you're looking for a way to make me crawl. Now I don't even feel a need to take control. So take a body, female box and let it all out. Stick your fingers in the middle, what I'm talking about. Don't understand, you sweat on the couch. You look for a way to find a way out. You don't even get a couple of things. The first is the park, the second's the ring. So pour some booze inside of me and get the fuck away from here. Cause I just wanna drink and have a good time, I just wanna think and find a good, good line. I gave you what you've always needed. I'll show you what I miss and what I'm sure you never ever get. I don't wanna run, I don't wanna crawl, I don't wanna sit that makes me look like I was bald. I don't want your beer, neither your career. I just want some peace. Cunt.
E finisce così, senza proprio neanche un preavviso. Un preavviso, mi ha sentito parole pesanti tipo fuck che sono volate in questo grande pezzo dei Fidge.
Siamo un gruppo contro.
Siete un gruppo veramente contro. Adesso continuiamo ovviamente la nostra trasmissione. Grazie mille, live bellissimo. Lo potete trovare non soltanto nei dischi, nei negozi, scusate, nei migliori negozi di dischi, ma anche sulla nostra pagina Facebook, perché vi abbiamo appena postato ovviamente la diretta. Quindi adesso invece torniamo alla nostra trasmissione Serial K. Le serie TV in radio continua con il momento Kevin Bacon e vai di sigla.
Kevin Bacon. Kevin Bacon. Kevin Bacon.
I'm Kevin Bacon.
Kevin Bacon!
Allora, eccoci tornati col Kevin Bacon e questa volta vi parlo di Empire. Empire, che è una serie che probabilmente siete appassionati di serie conoscerete e che è stata circa 3 stagioni fa, diciamo tra la prima e la sua seconda stagione, la sorpresa del palinsesto americano, sia in termini di ascolti che in termini di una mega risonanza sui media, che ha fatto diventare uno show che era partito in sordina, anche se comunque aveva dietro degli ingenti investimenti da parte della rete, che era la Fox, e che è rapidamente diventato un vero successo, ma non solo tra gli appassionati di musica hip hop, anche tra il pubblico generalista, e che ha avuto dei rating pazzeschi anche per un network come Fox e una valanga di premi nomination. Liberamente ispirato a Ray Lear, Empire è la saga di una dinastia della musica hip hop che ha il suo centro narrativo nella casa di produzione di proprietà del patriarca rapper gangster Lucius Lyon, che fondamentalmente per tutta la serie se la litiga con l'ex moglie Cookie e con i suoi 3 figli. La serie, come capirete anche dalla trama, raccoglie un po' l'eredità dell'entertainment anni 80, quello più puro e spudorato, per intenderci quella roba tipo Dallas Dynasty. E in anella una sequenza di scene kitsch talmente intensa che questa trama qua non è poi così necessaria. Per dire, in 3 stagioni abbiamo visto gente che butta giù dalle scale donne incinte, dinastia di schizofrenici, omicidi, gravidanze, adolescenti e manzi che si accoppiano nelle sale di incisioni, miracoli, spogliarelliste, nonne assassine, mogli lesbiche che spuntano dal nulla con le fattezze di Naomi Campbell, e questo mi rendo conto che non è del tutto una cosa negativa, gay che diventano hetero e poi tornano gay, sparatorie e una splendida Marisa Tomei che tra tutte le guest star della serie è il nostro Kevin Bacon preferito. L'hanno definito in tantissimi modi, Dynasty in salsa black, soap opera afroamericana, ma in realtà Empire è abbastanza difficile da categorizzare perché è al tempo stesso una serie estremamente convenzionale ma anche completamente nuova. Si potrebbe dire che andando oltre il concetto di moderna soap opera, per intenderci le robe alla Shonda Rhimes, Empire si è elevato a fenomeno culturale. È un rarissimo esempio di prodotto di culto, ma seguito da un pubblico ampissimo nel suo mercato di riferimento e che ha contribuito a far schizzare ai massimi livelli l'attenzione verso il mondo hip hop, creando uno spazio televisivo per il black musical drama, nel cui solco adesso si stanno inserendo altre serie molto più raffinate e sperimentali, come è stata Underground, prodotta e musicata da John Legend, Roots, Insecure, ma anche Atlanta e The Get Down, di cui parliamo stasera. La grande rivoluzione che ha innescato Empire non è solo quella di uno show all black, perché quella roba lì ce l'aveva anche il Cosby Show per intenderci, ma anche del saper parlare degli afroamericani usando i canoni della loro cultura, che può ironizzare su se stessa e che si permette di raccontare la sua versione di tematiche universali come l'omosessualità, le droghe, il crimine, le relazioni interrazziali e quant'altro, e dipinge di fatto il mondo da un nuovo punto di vista. La musica ha ovviamente un ruolo importante in tutto questo, perché la colonna sonora prodotta da Timbaland ha un'indiscutibile qualità, ovviamente fate la tara al fatto che è una colonna sonora, quindi appunto tutta musica originale. E sia grazie alla bravura degli attori del cast che eseguono tutti i pezzi musicali, ma anche a delle guest star come Alicia Keys, Snoop Dogg, perfino Courtney Love, riesce a mescolare gangsta soul e soul revival, ballate romantiche e anche semplici divertissement che fanno decisamente bene il loro mestiere nell'accompagnare le vicende. Non si può sicuramente definire Empire propriamente un musical, anche se la musica ha un ruolo preponderante. Però è sicuramente uno show sulla musica, che racconta il processo creativo, produttivo e commerciale. Praticamente, narrativamente, è molto più vicina a Vinyl, altra serie di cui parliamo stasera, che agli altri show black contemporanei. Nonostante questo, però, e nonostante le ottime prime 2 stagioni, nella terza la qualità e il rating sono andati calando, di pari passo oltretutto. Perché il proto Empire si è ripiegato su se stesso, perdendo completamente il contatto con l'attualità, che nello iato tra la seconda stagione e la terza aveva prodotto cose come The Life of Pablo, il video di Famous di Kanye West o anche Lemonade di Beyoncé, come tanti altri prodotti di intrattenimento a firma black, che avevano come filo conduttore la capacità dell'establishment di questa musica di riflettere su se stesso, di evolversi e di annullare il confine tra realtà e finzione, creando dei prodotti che sono al tempo stesso autobiografici, fiction e musica. Il parlare di se stessi è da sempre una componente fondamentale dei prodotti pop, perché è una cultura per cui il confine tra la strada e lo studio discografico è sempre stato molto sottile, tanto che abbiamo visto che spesso nel mondo del rap e soprattutto del gangsta rap le rivalità private si sono trasformate in rivalità musicali e in ispirazione anche per la musica. Se pensate a una cosa molto recente, pensate al celeberrimo incidente in ascensore di Jay-Z e Solange Knowles, che è diventato parte della canzone nel remix di Flawless di Beyoncé. E le alleanze economiche e artistiche celano in questa musica sempre dei risvolti personali molto complicati e difficili da riassumere. Empire cosa faceva? Si era concentrato, Empire cosa ha fatto? Si è concentrato sul suo plot, smettendo questo contatto con la realtà. Quindi ha fallito nel ritrarre sul piccolo schermo questo difficile rapporto tra pubblico e privato che tanto bene era riuscito nelle prime due stagioni. Ha perso questa qualità meta che era il suo maggiore punto di forza e che una volta scomparsa ha lasciato il posto a una storia soapy che, seppure sia molto divertente, non ha niente di più di uno show appunto di Shonda Rhimes, ed è una perdita che, insieme al notevole calo qualitativo e soprattutto quantitativo della musica nell'economia degli episodi, ha reso l'ultima stagione una quasi completa delusione sia per la critica sia per il pubblico. Empire continua a far ridere e a regalare a one-liner meravigliose come quelle di Cookie, la protagonista, e degli intrighi che vanno, cioè non potete immaginare quanto oltre il limite del what the fuck. Ma il suo impatto culturale, come è spesso il triste destino degli innovatori, è diminuito fin quasi a scomparire perché è stato superato dalle innovazioni di altri show e anche in questo caso dal mondo reale. Per cui per me Empire è un 7,5 pieno alle prime due stagioni che, a mio parere, vanno viste, mentre la terza si prende un 5, però giusto giusto perché le si vuole ancora bene.
Grazie Eugenia, grazie mille. Siamo nel frattempo, ovviamente stavamo togliendo le centinaia di strumenti che hanno contribuito a creare il grande live dei Fige, un'esperienza infinita e indimenticabile. Ci ascoltiamo The Troggs con With a Girl Like You e adesso spostiamo, continuiamo a spostare oggetti qui sul palco perché il sipario fra un po' risale. No, assolutamente non lo sei, quindi state con noi e ascoltatevi sto gran pezzo. Torniamo in diretta qui da Serial K, le serie TV in radio, e abbiamo un leggerissimo problema ad un microfono, quindi siamo tutti in regia, ci sono 75 gradi, ma non vi preoccupate perché la trasmissione la porteremo a casa ovviamente lo stesso, e intanto che ascolteremo il prossimo pezzo sicuramente sistemeremo il sistemabile.
Ma scusa, per la gangbang è perfetto perché siamo tutti vicini vicini.
In effetti è una mega gangbang, potete comunque contribuire ovviamente a la trasmissione scrivendoci al 348-7649-289 e adesso partiamo con quella che è la nostra rubrica di dibattito, e questa sera parliamo di una serie che molti di voi avranno conosciuto, molti di voi avranno anche sicuramente visto e che comunque ha sollevato grandissimi dubbi comunque nel corso del 2016 perché era uno dei titoli veramente più attesi. Ce ne parla Bebe che introduce il dibattito, poi noi cercheremo di partecipare insieme a lui.
Allora, regista premio Oscar Martin Scorsese, sceneggiatore dei Soprano Terry Winter, Mick Jagger, l'HBO, gli anni 70, i soldi, il sasso e la droga, il rock and roll, aggiungete Olivia Wilde che esce tutta e i musicisti più pazzeschi della storia come coprotagonisti. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di Vinyl, serie HBO del 2016. Vinyl raccontava le vicende del buon Richie Finestra, discografico cocainomane, cinico e avido, alle prese con i problemi del mantenere il successo e il proprio equilibrio mentale, cosa non semplicissima nel suo caso. Grandi nomi, grandi investimenti, grandi proclami. Scorsese ha girato un pilot di 2 ore con tanto di crollo di un palazzo e concerto dei New York Dolls. Critica entusiasta, il network ha annunciato il rinnovo della stagione dopo appena una puntata. E poi la serie è stata un flop di pubblico tremendo ed è stata brutalmente cancellata. Anzi, prima cancellata, poi rinnovata, poi di nuovo cancellata. Quali sono i motivi del fallimento e della confusione di quello che doveva essere uno dei cavalli di battaglia di HBO della scorsa stagione? La mia impressione è che Vinyl sia un po' come l'Inter, e citando episodi, brutta ma costosa. Il dream team di Scorsese, Winter e Jagger, un cast pazzesco, la musica giusta, ma tutto questo ben di Dio, invece che servire a realizzare Vinyl, di fatto era Vinyl. Non c'era una storia, un percorso, un progetto drammaturgico ben delineato. Si voleva realizzare l'affresco, far sentire i suoni e far respirare l'atmosfera degli anni di sesso, droga e rock and roll. Però se questo può bastare in un film, non lo è per un prodotto seriale che deve reggere di intere stagioni. Il problema di Vinyl per me era che di finestra dopo mezz'ora non me ne fregava più un cazzo, così come dei musicisti e della mogliettina strafiga e di tutti gli altri personaggi della serie. Ammettiamolo, la serie è stata l'ennesimo clone di Mad Men, un periodrama con un protagonista egocentrico, carismatico e di successo, con una moglie strafiga ma triste, una segretaria forte e comprensiva, una giovane collaboratrice ambiziosa e capace in cerca di affermazioni in un mondo prevalentemente maschile. Il tutto calato in un contesto storico ben definito e maniacamente ricostruito. Ma Mad Men funzionava perché nessuno aveva mai fatto qualcosa del genere, perché Don Draper era un personaggio della Madonna e perché AMC, che era il canale di produzione, ha dimostrato di sapere cosa stava facendo e di crederci, continuando ad investirci nonostante gli ascolti abbastanza bassi all'inizio. E il pubblico alla lunga l'ha premiata, mentre Vinyl è stata troncata. Ora, ragazzi miei, che inizia la vera e propria gang, che mi dite? Vinyl è stata solo un grande specchietto per le allodole o era un grande progetto che nessuno ha capito?
Vorrei dire una cosa, non sono in totale disaccordo con te. Per quanto mi riguarda, il pilota era da 9 perché era un grande film. Però cosa si andava a raccontare? Non è chiaro, perché come Boardwalk Empire, Vinyl era un progetto mega ambizioso sulla lunga distanza, per cui secondo me tutte queste ambizioni enormi, non vedremo mai il vero e proprio
risultato. Non ci siete, ragazzi, mi dispiace, ma
chiediamo scusa, non c'è il microfono, il microfono dall'altro lato della stanza non sta funzionando,
quindi vi invitiamo tutti qua a noi,
dovete tornare in regia,
non si sente nulla. Io però ora mi sento, per esempio.
Vai, Eugenia, continua.
Da dove stavo parlando? Stavo dicendo che come Boardwalk Empire era un progetto ambiziosissimo e sulla lunga distanza, perché se voi vi ricordate la prima stagione di Boardwalk Empire non era sicuramente molto chiaro dove doveva andare a parare, a parte gli ingenti investimenti, il mega cast, eccetera. Per cui secondo me il vero risultato di Vinyl non lo vedremo mai, e la cancellazione è stata dovuta probabilmente a contrasti interni. Cioè, secondo me, quando metti insieme in una stanza Martin Scorsese, Terence Winter e Mick Jagger, cioè se non
s'avvallano,
ti va di culo dalla grande.
Dici, allora andiamo avanti con questa gangbang che lo sta diventando veramente live. Mandate a casa i bambini perché è pesante. Comunque, per quel che mi riguarda, HBO è sempre stato il network che se ne sbatteva di tutto e di tutti. Erano quelli che avevano fatto Oz e Generation Kill. Cazzo, avevano mantenuto in piedi un progetto folle come Tremé solo perché era giusto, meraviglioso ed era ambizioso. Al di là dei dati d'ascolto, era quella roba lì che faceva sì che HBO fosse HBO. E vorrei proprio sapere quanti abbonati poi hanno disdetto la sottoscrizione solo perché il network trasmetteva Tremé. Magari guardavano altro, ma l'abbonamento non lo cancellavano, almeno questo è il mio avviso. Capisco che vi siano altri competitor oggi, che il mercato sia spietato, ma se un network che ha sempre dichiarato di prediligere la qualità e solo la qualità si mette a costruire i propri programmi solo su castellari e nomi di richiamo come appunto Vinyl, a cancellare i propri show al primo segnale di basso gradimento come True Detective e a lavorare sul marketing invece che preoccuparsi di scrivere storie convincenti, tutte le ultime stagioni di Game of Thrones, io temo che possa deludere lo zoccolo duro dei propri aficionados e tradire se stessa, e lì sì perdere sottoscrizioni. Voi che ne pensate?
A Dodi è difficile che ti risponda.
Okay.
Dodi è difficile che risponda sempre perché, ripetiamo, stiamo avendo un leggerissimo problema.
Quello quindi che voglio dire io è che penso che forse Dodi condivida, perché di questo discorso ne avevamo parlato, cioè del discorso di HBO, che secondo me la HBO di oggi è una cosa un po'
sei
diversa.
Critico in contumacia stasera.
Rispetto all'HBO di una volta, l'HBO di oggi è una roba completamente diversa, cioè intanto non è più la serie che fa le serie di mega qualità che guardano in tre gatti, perché quella roba lì la fanno già in tanti altri. Per cui cosa fa? L'HBO di oggi è Westworld,
una
di cui parleremo,
femmina.
Ma è una, non è più una rete di ricerca, ma è una rete che fa il grande progetto drama, quello di grande qualità, quello autoriale, ma anche in grado di agganciare il grande pubblico. Quindi Game of Thrones, quindi Westworld, quindi quello che in teoria doveva essere Vinyl, secondo me, nella lunga distanza. Cioè, secondo me la strada di HBO negli ultimi anni, pre questa fase, è stata definita più da progetti come Boardwalk Empire, Game of Thrones, più che da robe belle ma piccole come The Jinx e The Night Of.
Oltre a me, come è stato prima.
Esatto, perché prima non c'era la la quantità di quality TV che c'è oggi, per cui HBO aveva carta bianca nel fare un sacco di cose tutte innovative. Adesso ti fanno anche cose piccole, perché tipo Divorce è un progetto interessante, molto piccolo, però è comunque su quella linea lì, cioè il quality drama piccolo o molto più grande produttivamente, ma che comunque ti chiama anche grande pubblico grazie ad attori o a registi che sono di grande richiamo,
come direbbe Todi, serie brutte ma costose. Quindi io già praticamente stiamo limonando in questo momento in diretta, tanto siamo vicini. Comunque Tommy, vuoi dire qualche cosa, vuoi aggiungere qualcosa?
No, in realtà sono abbastanza d'accordo, io mi trovo abbastanza d'accordo con Bebe da un certo punto di vista e con Eugenia da altri, nel senso che comunque HBO è sempre stato un canale che ha favorito la qualità da tanti punti di vista, e probabilmente con Vinyl si è anche reso conto di non averla incontrata, quindi non è stato necessariamente soltanto, diciamo, una valutazione di pubblico, ma probabilmente non era stato incontrato quello che doveva essere, diciamo, l'oggetto definitivo della serie, del progetto. Strano, perché tutto sommato, come abbiamo detto, sono stati coinvolti nomi veramente, veramente straordinari. Però, come diceva Eugenia prima, non scordiamoci neanche che HBO è la rete di Sex and the City e di tanti altri progetti, diciamo, non qualitativamente minori, perché essendo così vicino a Eugenio non lo voglio dire, mi arriva un coppone direttamente in faccia, però diciamo leggermente più leggeri di quelli che possono essere stati i vari The Wire o cose di questo genere,
ma non prodotti di nicchia, ma cose molto più dirette al grande pubblico.
Esatto, quindi HBO praticamente l'ha pisciata fuori completamente. È inutile, alla fine non c'è nient'altro da dire. Vinyl niente, l'ha proprio niente, è una sgommata tremenda, pazienza.
9
Voti, voti. Allora, Bebe gli dà un
5 di fiducia.
5 di fiducia, Eugenia?
Io, alla luce di come è andata la stagione, dal 7 all'8, poteva essere di più se le stagioni successive fossero state.
Ok, dopo le su stagioni, invece, stiamo ancora aspettando il ritorno di Dodi dalla sua tournée. In realtà sta arrivando, prima o poi interverrà anche lui. E adesso, scusate, ma questa sera c'è veramente un piccolo problema tecnico. Adesso, oggettivamente, proveremo a risolverlo. Intanto,
comunque,
in quattro.
Questa è una versione di Serial K diretta da Guy Ritchie.
Esatto. In 5 in regia e su 2 sedie stiamo tentando di portare avanti la trasmissione. Ascoltiamo i Blues Magoos con We Ain't Got Nothing Yet. Torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio. Non abbiamo ancora sistemato purtroppo il nostro microfono panoramico bellissimo, stupendo, della saletta ospiti, ma continueremo la trasmissione come possiamo, perché l'importante è portarla sempre a casa. E quindi, per la bravissima della settimana, Dodi ovviamente in grande spolvero è arrivato dopo il suo tour in tutta Europa con i Fidge. Sì, è appena arrivato, è atterrato pochissimo fa al Marconi, e adesso ovviamente ci parla di una delle nostre bravissime preferite, che è
Olivia Wilde. Oh! Dopo una prima parte di stagione che sembrava il mercatino dell'antiquariato di Piazza Santo Stefano, torniamo a parlare di una bravissima nel fiore dei suoi anni. E beh, che dire di Olivia Wilde? Nata Olivia Jane Cockburn, classe 1984 da New York City, se non che è una delle creature più meravigliose mai apparse su questi schermi. Sguardo felino e abile mossa, occhi di smeraldo a incastonare un asino che pare scolpito da Canova, Antonio Canova ovviamente per voi ignorantoni che non avete colto, zigomi e mascelle armoniosamente appuntiti, un fisico minuto ma grondante sensualità, insomma è uno dei grandi amori di questa trasmissione. Eppure Olivia Wilde aveva inizialmente arrancato nelle varie coppe della topa organizzate dalle riviste, piazzandosi appena al 96esimo posto nel 2006 in quella di FHM e al 97esimo in quella 2007 di Maxim, per poi ristabilire la giustizia sia divina che terrena in quest'ultima competizione, andandosi a prendere una clamorosa rivincita l'anno successivo con il primo premio.
Beniamino, ancora andiamo a vincere, ancora, e questo è il campo 2 italiano, guarda a sinistra, si guarda a destra, e vince l'Italia!
Comunque una grande giramondo Olivia Wilde, per la gioia anche di Giampiero Galeazzi, come avete sentito, fra New York e Washington, il Massachusetts, Bailey, Attaclat, cioè Dublino.
dove ha studiato recitazione alla Getty School of Acting e poi anche in Australia, dove si aggiudicò una gara a chi mangiava più pancakes. Anche di questa gara vorrei veramente vedere il verbale, come quelle della settimana scorsa. E l'alfa e l'omega della sua carriera seriale sono la prima e unica stagione di Skin, la prima e unica stagione di Vinyl e nel mezzo, ricordiamo, la prima e unica stagione di Black Donnellys, tutte serie clamorosamente bistrattate dai rispettivi canali, pur con presupposti qualitativi assai diversi. Tra l'altro, neanche un'uscita full frontal nel sesto episodio di Vinyl, peraltro pochissimi mesi dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, è riuscita a salvare la serie di Jagger e Scorsese dalla cancellazione. Insomma, Tommy, stai a vedere che Olivia Wilde e i suoi occhioni in realtà portano una gran iazza.
Beh, può essere, però comunque sono belli occhioni.
Esatto. In realtà questa teoria è una cazzata colossale e subito smentita dal fatto che, in mezzo a questi flop, ci sono stati titoli di successo clamoroso, come di O.C., e Dr. House, che insieme ai buoni uffici dell'allora marito regista Tao Ruspoli, non Rispoli, quello ce l'avevo al Fantamorto, hanno proiettato Olivia anche a Hollywood, dove ha esordito con il discreto Alpha Dog di Cassavetes, Nick Cassavetes, e dove comunque, dopo aver sfoggiato un caschetto nero tipo Valentina di Crepax nel ruolo di Quora in Tron Legacy, i suoi 4-5 film all'anno li ha sempre girati.
A proposito della sfiga, visto che ormai comunichiamo con cartelli che vengono alzati e pennarelli, viene detto Olivia per le serie è come Dodi per il Fantamorto.
Anche se in realtà è in testa Gavioli, lo voglio dire. Comunque torniamo a Olivia Wilde, dicevamo che nel suo carnet c'è il picco del 2013, in cui è apparsa in grossi titoli, parliamo almeno di budget, come Rush e quel paciugo hipster che è Hair di Spike Jonze. Per il resto sì, vabbè, non è che Olivia Wilde si sia mai dedicata a cinema di livello estremo, però bisogna dire che basta vederla e il film è salvo, senza contare che la ragazza ha prestato l'angelico volto non solo all'industria cinematografica e al suo show business, ma anche a iniziative di supporto a nobili cause come la ricerca sulla sindrome di Down, l'uguaglianza femminile e la campagna di Obama del 2008, oltre che ad altre decisamente meno sostenibili come la candidatura alle primarie di Hillary Clinton nel 2005. Quindi stai a vedere che questa porta iazza sul serio. Comunque il voto è un 8.5 e del resto, come diceva Drupi,
era bella davvero, ma l'estate è durata un secondo.
Adoro Drupi completamente.
Violento e leggero, lo giuro, la fine del mondo.
Welcome to Terranova.
E torniamo in diretta, ovviamente, qui da Serial Killer, Serie TV in Radio. Purtroppo vi dobbiamo anticipare che il problema tecnico non si è risolto e quindi questa sera faremo praticamente un'occupazione della regia. Siamo in tantissimi, ci sono, ribadisco, tantissimi gradi. Mosca questa sera.
La gangbang.
Esatto, l'episodio di questa sera, mi dispiace, va così, ma cercheremo appunto di continuare perché siamo dei professionisti e quindi io lascio la parola per il Terranova di questa sera in assoluto. Una delle più belle serie di tutti i tempi, ad Odi Germani,
che vi parla di Still the King. Ecco, a chi di voi si strugge cercando ragioni per cui Trump ha vinto le elezioni americane, a chi si chiede dove sono, che facce hanno quei 48 milioni di decerebrati che l'hanno mandato a DC, ecco, basta vedere il trailer di Still the King, rendersi conto che è appena stata rinnovata e il quadro è completo. Ecco, diciamocelo ragazzi, se c'è qualcosa che fa più orrore della musica country presa in sé, è la consapevolezza che negli States questa è una vera e propria industria da miliardi di dollari annui di fatturato, al punto che addirittura esiste un canale tematico chiamato CMT, cioè Country Music Television, che trasmette 24/7 programmi di varia natura in cui dominano camicie a scacchi e cappelli a falda larga, tra cui appunto la serie Still the King.
Io voglio la sottoscrizione subito.
Esatto, però vieni pagato in lazzo per il rodeo.
In mucche,
esatto.
In mucche.
Esatto. Comunque, in onda dal giugno 2016 è la storia di un ex cantante country ritrovatosi a fare le imitazioni di Elvis, e spedito a causa di alcune storiacce con la droga a fare community service in un pustazzo del Nevada, della cui chiesa inizia a fingersi irreverendo e dove, che coincidenza, vive la sua figlia quindicenne che lui non aveva mai conosciuto.
Figlia quindicenne, che nella realtà è tutt'altra cosa, peraltro.
E lo vedremo la settimana prossima, infatti. Comunque, Still the King avrebbe velleità di autoironia, ma ho usato il condizionale non a caso, tra l'altro ho chiuso la contesa su questa serie. Il ruolo del protagonista Vernon Brown Mule è affidato al volto liftatissimo di Billy Ray Cyrus, che, cioè, poverone, quando George W. Bush usò una sua canzone nella campagna presidenziale del 2000, eccepì di essere un fervente democratico. Ecco, così poi probabilmente ha tolto anche al povero Al Gore quei voti decisivi che gli servivano in Florida per vincere. Comunque Billy Ray è proprio un gran bel furbacchione che dopo l'enorme successo della impotabile canzone Ache Breaky Heart nel 1993, soprattutto successo dovuto al mallet che sfoggiava nel video, e dopo una parte in Mulholland Drive di David Lynch, pensò bene di riciclarsi nella musica Christian. Ecco, se c'è qualcosa di più brutto del country è il country Christian, ragazzi.
Sembra quasi una bestemmia.
Una discesa agli inferi questa recensione.
Non Christian il cantante.
No, infatti. Musica che era l'ideale trampolino di lancio verso l'universo Disney, in cui si mise a sguazzare nella piscina di dollari di zio Paperone a fianco della figliola Miley, accompagnandola sia sul set sia verosimilmente in banca, soprattutto quando ancora lei vestiva dei panni, cioè quelli di Hannah Montana, prima di diventare una delle meglio zozze dello show business e quindi di approdare su queste frequenze, ovviamente come bravissima, come dicevamo, per la settimana prossima. Comunque adesso Billy Ray Cyrus, c'è un bel da fare la parodia del decaduto e cantare I Want My Mallet Back, ma vabbè, addio mio ragazzi, mi viene l'orticare. Uno che ha sfruttato la popolarità in uno show per reduci come Dancing with the Stars per guadagnarsi il contrattone con la Walt Disney Records. Ma vada via i Chap, va! Ecco, comunque il mio voto è un 4,5. Still the King è una serie che non fa ridere, ma almeno c'è della gran musica di merda.
E noi l'abbiamo votato probabilmente come il voto più bello dell'anno di una serie, perché è veramente clamoroso. Billy Ray Cyrus non lo ascoltiamo, perché ci ascoltiamo i John Doe con Strychnine e poi torniamo qui da questa grandissima mucchia.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3, and you will be in cotton candy land.
E il nostro caro Elvis ci introduce sempre le caramelle da uno sconosciuto, sembriamo calmi e tranquilli, iniziano i consigli di Serial K, le serie TV in radio, però non siamo calmi per niente, stiamo veramente raggiungendo livelli di calore sconvolgenti, tra l'altro, insomma, Eugenia in mezzo, siamo 1, 2, 3, 4, 5, più gli ospiti ed è da sola, però è una gran signora.
Tranquillo,
accetta,
Tilio, tranquillo.
Accetta la sfida, sta qua tranquillamente, parliamo di The Get Down, un gran bel titolo di quest'anno, ce ne parla Beve.
Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa: se Baz Luhrmann vi fa cagare, allora The Get Down vi farà cagarissimo, già, perché la serie è il concentrato massimo di tutto ciò che caratterizza lo stile che ha reso famoso il regista australiano: barocchismi, personaggi tagliati con l'accetta, stereotipi culturali e assoluta piattezza a livello drammaturgico. Perché allora l'abbiamo inserita in caramelle? Perché è una serie divertentissima, girata da Dio, piena di colori, luci, suoni e atmosfere che urlano, anzi cantano a gran voce disco music e hip hop, pettinature afro che sembra di essere in Shaft, brillantina che trasuda da ogni poro, tutine attillate, sneaker, pantaloni a zampa e camicie con colli talmente lunghi che sembrano la Zantezuken di Gemon Ishikawa. E poi la Moseca, Grandmaster Flash, DJ Kulerk, Africa Bambata, insomma tanta roba. È qualcosa che fa venire voglia di alzarsi dal torpore del divano e scuotere il culo, senza però mai trasformare la serie in puro musical.
No, aggiungo una cosa, che Grandmaster Flash era nella writing room.
Assolutamente.
Quindi quella, cioè, tutta quella roba lì viene proprio dalla musica, cioè la drammaturgia viene dalla musica.
Assolutamente, ecco. Infatti, per quello che mi riguarda, il primo grande merito di The Get Down è quello di non essere un musical vero e proprio. Cioè, sicuramente si balla, si suona e si canta più che in Grease e Hermes assieme, ma non è un musical. La musica è pure ovunque, nell'aria, nei dischi suonati, nei cori di chiesa, negli stereo delle macchine, nei poster alle pareti, ma pur essendo protagonista assoluta, non è attraverso essa che si racconta la storia. Quello che io ho sempre odiato dei musical è che i raccordi narrativi sembrano solo un pretesto per passare da un pezzo al successivo. Qui no.
Vorrei dirti, forse l'ultimo musical che hai visto tu era nel 1991, perché
forse
non
prima,
più così
forse
da un
prima. Comunque, non sono le canzoni che fanno procedere la trama. I ragaz di The Get Down, se litigano, litigano, se amano, amano, non si mettono a cantare. Cantare e suonare è il loro scopo nella vita, è il loro riscatto sociale. Ma il racconto è affidato a una storia, dei personaggi e uno sviluppo narrativo che, per quanto stereotipati, sembrano talvolta più veri del vero. Luhrmann compie un autentico miracolo di messa in scena, ricostruendo non solo la geografia della Grande Mela, ma compiendo un vero e proprio salto indietro nel tempo, reso efficace dall'incredibile lavoro di mixaggio, che tra l'altro con il pop calza a pennello, di immagini di repertorio e scene di finzione.
Che sono stupende,
meravigliose,
entrambe. Veramente
meravigliose. Il secondo grande merito, infatti, è proprio il lavoro di ricostruzione storica di un periodo, un quartiere, un'atmosfera che hanno cambiato la storia della musica e del costume. Il South Bronx di New York degli anni 70, i party caleidoscopici e folli, le battle di rime e fraseggi, l'intuizione che dall'isolamento del break all'interno di una canzone e dalla sua ripetizione in loop potesse rinascere una nuova musica, la follia per la disco music, ma anche la miseria dei ghetti, la corruzione politica, il caldo della Summer of Sam, le gang giovanili. Ecco, Lurman ovviamente lo fa a suo modo, frullando Walter Hill, Bruce Lee, Tony Manero, i video di Michael Jackson, la cultura queer, il romanticismo camp e gli show delle drag queen.
Il tutto con un bell'accento australiano che non che proprio, cioè l'occhio australiano si vede di brutto in questo,
bello grezzo,
in questa serie,
bello, grezzo. Bello grezzo. Comunque potete ballare The Get Down come una robetta piena di cliché e buonismi e probabilmente avreste ragione, ma non avreste comunque capito un cazzo, perché è una favola e non un period drama. Volevi dire qualcosa, Tommy?
No.
Appunto, bello questo, è la gangbang, è la magia
volevo
della
dire
gangbang.
Hai un minuto.
Perfetto.
No, io volevo dire una cosa forse un po' razzista, ma questa è la versione radio di un campo nomadi.
Più o meno. Comunque dicevamo, The Get Down è una favola e non un periodrama. È Lewis Carroll in acido e non David Simon ai tempi delle ronde notturne con la polizia di Baltimora. Se le favole vi fanno cagare, lasciate perdere. Se cercate il realismo, recuperate The Corner. Però se avete voglia, giusto per citarne una, se avete voglia però di bella musica, di belle immagini, di tornare bambini per qualche ora, allora seguite il Bianconiglio e preparatevi al rave più colorato, sudato e divertente della vostra vita. Il mio voto è 8. Avrà tutti i difetti del mondo, ma sarebbe come rompere il cazzo alla favola di Cenerentola perché le carrozze non si possono trasformare in zucche. Eugenio, vuoi dare un voto?
Uguale.
Grande.
Grandissimo questa sera, nonostante addirittura non abbiamo la musica di sottofondo, è andato tutto completamente in questo momento. Allora io sto guardando il mio regista che è nell'altra stanza e quindi immaginatevi di che cosa stiamo parlando, però questa sera siamo riusciti comunque ad andare avanti e vi parliamo dell'ultimo, dopo The Get Down, vi parliamo dell'ultimo titolo della serata, un titolo che sinceramente ci sentiamo di suggerirvi con grandissimo affetto e con grande forza, e il titolo è Atlanta. 10 puntate da 20 rotti minuti, già
l'uomo
rinnovata.
Atlanta.
Già rinnovata, serie FX. Atlanta è l'ultimo lavoro di Donald Glover, che non è il figlio di Danny di Arma Letale, come hanno scritto in molti, perché suo padre si chiama Donald, come lui, e fa il postino. Celeberrimo innanzitutto come attore di Community, non suo padre, ma lui, una delle comedy più amate di tutti i tempi e come soprattutto autore premiatissimo di 30 Rock, in pochissimi anni divenuto una delle personalità black più importanti d'America, considerato uno degli autori più importanti della sua generazione e soprattutto un grande influencer, al punto che nel 2010 doveva essere il nuovo Peter Parker, parte poi andata Andrew Garfield, ma la pressione è stata però così forte che il nuovo Spider-Man dei fumetti, Miles Morales, è mezzo latino e mezzo nero. Se non basta, Donald Glover è anche un cantante hip hop, molto apprezzato per i suoi raffinati lavori old school, si fa chiamare Childish Gambino e si è rapidamente preso con forza la scena che, come potete immaginare, è piuttosto affollata, divenendo un punto di riferimento del genere. E lo ha fatto partendo non da New York, non da Los Angeles, ma da Atlanta, appunto. E passiamo alla trama. Earn è un ex studente di Princeton che per sbarcare il lunario promuove American Express all'aeroporto. Ha un'ex fidanzata bellissima, veramente di una bellezza esagerata, sono molto 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 preso da lei, e da lei ha una figlia che in realtà vive ancora con loro, ma la loro relazione tra i due è dolcissima ma tremendamente irrisolta. Earn vuol fare il grande passo nella musica rap, ma non da cantante, da manager, e per coincidenza suo cugino Paperboy ha scritto un pezzo un po' gangsta che sta girando qui e là, e Earn inizia a lavorare per lui, passaggi in radio, privé in disco, eventi di beneficenza, feste eccetera. Trama finita, nulla di particolare come avete potuto sentire. La grandezza di Atlanta sta proprio qui, nella normalità assoluta della storia, ma quello che la rende clamorosa sono il tono e l'atteggiamento con cui viene gestita, fino a renderla un geniale rompicapo comico e un'analisi impietosa fatta a colpi non di macete ma di ago da ricamo della società contemporanea. Atlanta è un frutto da spremere, ma non ha la facilità dell'arancia, non la si può guardare con la superficialità o la disattenzione che si può dedicare a questo frutto, perché Atlanta è piuttosto una melagrana e se ne volete il succo avete bisogno di impegno per poter cogliere ogni infinitesimo dettaglio contenuto in una sceneggiatura in apparenza semplice ma dalla complessità in realtà debordante, un lento e delicato incedere di eventi poco memorabili impreziosito però da una quantità inestimabile di battute sottili e impietosi, riferimenti e citazioni che spesso comprenderete qualche secondo dopo e sarete costretti a tornare indietro e a farvi anche tra l'altro il viaggio, perché là alla fine l'avete capita, soltanto alla fine. In un percorso stranissimo tra realtà e surrealtà, Atlanta parla il nuovo linguaggio della comedy, la porta al di là dei suoi limiti conosciuti, la trasforma in un concetto straniante e mutevole che vi abbatte e vi esalta in un secondo. Un'atmosfera assurda, impregnata di apatia e consapevole cupezza, accompagna le vicende del protagonista, le prese con tentativi promozionali più o meno riusciti, sparatori storie, con un'incipiente ed impunita sindrome di Peter Pan, i cui sintomi sono evidenti ed evidenziati anche nella società che lo circonda, con un cugino e con l'irresistibile amico Darius, che vuole la fama ma è troppo pigro per ottenerla, e con una donna complessa ma amabile che vuole di più da lui e da se stessa, e con un mondo soprattutto in cui ad uno gli stereotipi di un certo tipo di cultura nera e bianca vengono smantellati con piccole esplosioni e grandiose intuizioni.
Lui sarà Lando Calrissian nel nuovo film dedicato alla biografia di Han Solo di Star Wars.
È vero, appunto, dopo Spider-Man si becca anche Star Wars, quindi provate a immaginare. Comunque in Atlanta vi sembrerà di sapere che cosa accadrà, vi sembrerà di aver già visto e sentito tutto, ma ad ogni angolo, ad ogni passo vi accorgerete che non siete voi a comandare, perché Atlanta vi prende e vi porta in un viaggio nell'America reale, che va oltre Trump e Clinton, quella che vive fuori dalle copertine, ma che sulle copertine ci vuole arrivare senza però sapere come. L'America dei neri più bianchi, dei bianchi e viceversa, l'America bigotta e ipocrita di ogni colore, l'America del tutto e subito, del sì ma non mi sbatto però, l'America di chi ha sempre una colpa nelle mani degli altri, in pratica dell'Italia. Atlanta vi sbatte tutto questo sul muso con il sorriso della bambola assassina, vi sorride e vi strappa la carne con ferocia. Questo fa Glover, questo fa fare i suoi personaggi, sempre in bilico fra un surrealismo, il macchiettismo, le profondità abissali, e soprattutto con una regia magnifica nelle sue soluzioni di campo improvvise e spiazzanti, e con piccoli dettagli produttivi di classe che rendono Atlanta preziosa, inaspettatamente eccentrica. Basta una parola, un cenno e tutta la scena cambia, complice anche una colonna sonora che azzeccate a dire poco, e ne sentirete un pezzo fra pochissimo. Senza dubbio uno degli esperimenti di scrittura più geniali e veneristici dell'anno. Il suo episodio 7 per me è la puntata più bella della televisione del 2016. Siamo oltre il capolavoro. Complimenti. Quindi voto per me 9 e più, perché come quando dietro la povera pietra trovi oro in abbondanza. Serial K questa sera in versione assolutamente da campeggio finisce qui. Ci scusiamo per i piccoli problemi tecnici che abbiamo avuto, e soprattutto ci scusiamo perché io sono passato dalla recensione a così a fare il conduttore. Niente, avevamo un microfono che non funzionava e quindi abbiamo dovuto un pochino arrangiarci. Comunque noi torniamo il 28 novembre con una puntata interamente dedicata al mese di novembre, che essendo un mese tristissimo abbiamo deciso invece di dedicarlo un pochino a delle risate, e quindi sarà una puntata dedicata alle comedy. L'abbiamo chiamata come una puntata di stagione, Ribes bene chi ribes ultimo, episodio appunto a chilometro zero.
Non quindi, è colpa mia.
Quindi lunedì 28 novembre ore 20 Radio Città del Capo. Ringrazio davvero di cuore Eugenia Fattori, Giulio Muratori, Beve Solazzi e Dodi Germano e Riccardo Fedrigo e i Fige, e anche tutti quelli che ci vogliono bene, che hanno fatto parte di questa mega ammucchiata a 75 gradi. Sudatissimi vi salutiamo, vi diamo appuntamento anche a domani mattina con l'elenco delle serie e i voti, e con ovviamente il podcast. Buonanotte a tutti, Outcast, Elevator, Me and You. Ciao!
Ciao!